La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
E questa era Michel Legrand con la sua orchestra con la colonna sonora del film F for Fake, in italiano F come falso. Solo brevemente ricordare che Michel Legrand ovviamente ha lavorato con tutti i maggiori cineasti francesi, ma anche con molti americani, da Norman Jewison a Sidney Pollack. Insomma, è un personaggio che, se vogliamo trovare un, come dire, un emblema di un cinema importante per almeno 20-25 anni, tra gli anni 60 e gli anni 80, sicuramente abbiamo scelto bene. Ma noi l'abbiamo scelto perché questo film di Orson Welles è tra i tanti citati nel libro di cui abbiamo accennato, Cinema e Potere, autore del quale è il nostro ospite odierno, Federico Greco, che con piacere accogliamo ai microfoni di Radio Città Aperta. Ci sei?
Sì, ciao. Ciao, ciao a tutti.
Ben arrivato, ben arrivato. Allora, intanto va detta una cosa, che come dicevamo fuori onda, questo è un libro che sicuramente provocherà un piccolo terremoto in chi lo leggerà, perché nell'appunto affrontare il tema abbastanza spinoso, che poi è sottotitolo del libro stesso, ricordiamo, libro uscito per la Poets and Sailors da pochissimo, penso da una quindicina di giorni scarsi, leggere la propaganda nella storia del cinema di Hollywood. E quindi praticamente il nostro Federico Greco non ha fatto altro che smontare, come se fosse appunto una scatola di Lego, smontare tutti i mattoncini sui quali molti di noi hanno magari costruito una propria anche mitologia per quello che riguarda certo cinema e l'impatto che questo cinema ha avuto negli spettatori, noi compresi. Insomma, hai avuto questo effetto quasi deflagrante con questo libro.
Beh, guarda, se è così, davvero io sono felice, perché io dico sempre che vabbè, faccio sempre una grande fatica a parlare di arte quando mi riguarda, ma comunque la creatività, la scrittura, il cinema sono tali, sono di un certo livello quando non sono innocui, quando mettono in discussione. Ultimamente ho letto tra l'altro un altro libro, da tanto tempo che non leggevo un libro che mi ha messo molto in discussione, di un filosofo argentino ma che vive a Parigi, che si chiama Miguel Benazayag, il suo ultimo libro che mi ha messo davvero molto molto in discussione sulle ragioni, i motivi e i metodi della lotta. Cosa significa
lotta,
oggi davvero?
Lotta, che parola è questa parola? Nell'inizio del secondo quarto del terzo millennio.
Guarda, andrò ancora oltre, la lotta contro il padronato, un termine che non si usa più.
Padronato,
ma
aspetta,
me...
però qualcosa mi ricorda, vabbè.
Sì, pure a me. E quindi sì, sono d'accordo, sono contento che abbia fatto questo effetto, perché è quello che... Sai, però il punto è che, come tutte le ricerche, perché ovviamente questo libro è frutto di una ricerca che va avanti da tanti decenni, perché io faccio il filmmaker da 30 anni e anche il critico, il giornalista, eccetera, eccetera, però in quest'ultimo anno in particolare mi sono appunto concentrato su questo discorso, su che cos'è Hollywood davvero, quello che viene chiamato per esempio da Roberto Quaglia hollywoodismo o fondamentalismo hollywoodista. E il punto, il cuore di una ricerca, secondo me, è uno solo, che non arrivi mai a un punto. Quindi questo probabilmente è il primo di una serie di volumi, perché io nel frattempo, mentre ho chiuso questo libro, sono andato avanti e ti dirò una cosa: se ti ha un po' destabilizzato, non hai ancora sentito niente rispetto a quello che davvero è Hollywood, rispetto a quello che Hollywood, il cinema statunitense, tra l'altro molto spesso in combutta con il cinema israeliano, per esempio molto spesso in chiave anti-iraniana, come potete immaginare, non è niente il rapporto tra questo cinema e i servizi segreti, non solo la CIA, ma per esempio anche con i Five Eyes, i cosiddetti cinque occhi, che sono, diciamo, uno dei più, forse il più antico servizio di intelligence dell'anglosfera, che la stessa ChatGPT, che come sapete, insomma, è espressione del padronato, dei filantrocapitalisti, degli oligarchi tecnofinanziari statunitensi, in particolare Sam Altman di OpenAI, la stessa ChatGPT non fa nessun problema a dire che i servizi segreti e Hollywood non è che siano in combutta, sono la stessa cosa,
immaginavo, sì.
Esattamente.
Comunque la cosa, ovviamente, comunque da prendere per buona, indipendentemente da quello che poi possano essere le reazioni del singolo rispetto a certe affermazioni, perché ovviamente per quanto documentate sono comunque criticabili, nel senso le due cose più importanti che secondo me questo libro può scatenare sono, da una parte, appunto, per l'ennesima volta, non credete a tutto quello che vedete, nel senso, qualsiasi sia la fonte dalla quale avete tratto la vostra informazione, cercate sempre e comunque un riscontro, più di uno, ancora meglio, insomma, non limitiamoci semplicemente alla frase a effetto che può catturare click byte, diciamo, e scalpore, insomma. E l'altra cosa...
Assolutamente, e va fatto anche con questo libro, eh?
No, no, ma infatti...
Cioè, assolutamente.
Diciamo che la bontà di un libro sta proprio nel fatto che non è un libretto delle istruzioni, semplicemente è una chiave di lettura, è, se vogliamo, o un microscopio o un cannocchiale da utilizzare poi per approfondire una certa visione o ampliare o concentrare lo sguardo. Mi ero dimenticato di dire una cosa, che tra i vari motivi che mi hanno spinto alla scelta di questo brano in particolare, di un film di Orson Welles, c'è il fatto che tu, anche in altre circostanze, fai una netta distinzione tra registi e filmmaker, e nella seconda categoria cade appieno insieme ad un'altra nutrita ma non tanto estesa schiera di cineasti, Orson Welles. Spiegaci un po' meglio questa tua classificazione, che già spiega molto di quello che poi è un po' l'essenza del libro.
Sì, guarda, la differenza è questa, proprio perché nello stesso Orson Welles ci ha spiegato diverse volte, ci sono diversi video online se uno vuole, ma anche nei suoi libri chiaramente, ci ha spiegato diverse volte che in realtà il ruolo del regista è ampiamente sopravvalutato, anzi lui dice che addirittura il ruolo del regista è quello di, è l'unica professione per la quale è difficile capire che il 99% dei registi sono dei cialtroni, quando invece lo sono. Questo significa, ci sono varie ragioni per questo, perché, ma in realtà, e questo è tutto legato al libro ovviamente, a Hollywood, all'essenza di Hollywood, perché in realtà pochi sanno che i film, ma questo non solo a Hollywood, per esempio in Italia a partire dagli anni 80 pure è così, e i film non sono quasi mai dei registi, i film sono dell'intera macchina produttiva, per esempio a Hollywood delle major, delle grandi major. Questo significa che quando un regista, che non sia Orson Welles, che non sia John Carpenter, che non sia Stanley Kubrick, che non sia Charlie Chaplin e molti altri, va su un set, in realtà
fa l'impiegato, quei set,
diciamo... sono dei vigili urbani, nel senso che il set va da solo a quello che noi conosciamo bene essere il pilota automatico, come tutti i governi occidentali oggi, no? Sono piloti automatici, perché in realtà c'è ben altro al di sopra, che fa la vera politica, esatto. E quindi lui, io ho fatto questa differenza, quindi il regista è questo, in realtà, appunto, perché invece Orson Welles è un filmmaker, perché appunto il regista è un mero dipendente degli studios, è un mero esecutore di ordini voluti da altri, mentre il filmmaker è quel regista che invece il film lo vuole fare a tutti i costi, se lo sogna, se lo scrive, trova i soldi, lo dirige, lo monta, in qualche caso addirittura lo interpreta, come appunto Charlie Chaplin e Orson Welles, ma non solo. E quindi in estrema sintesi potremmo dire che il regista è colui che va ovunque ci siano dei film con l'obiettivo di fare soldi. Il filmmaker è colui che va ovunque ci siano dei soldi con l'obiettivo di fare i suoi stramaledetti film.
Ciò non toglie ovviamente che anche nella schiera di questi filmmakers,
sì,
in quasi tutti, poi c'è sempre l'eccezione, se vai a scorrere la filmografia ci sono dei film che non sono assolutamente da filmmaker, ma sono anche per loro, diciamo, dei meri strumenti, magari appunto per l'ottenimento di un finanziamento per il progetto sul quale stanno puntando maggiormente, no?
Ah beh, ma questa è esattamente la natura di tutta la carriera cinematografica di Welles, perché lui, come sapete, ha fatto tantissimi film che lui chiamerebbe lui, ma io mi limito a ripetere, di merda, come attore, pur di guadagnare i soldi per fare poi i suoi film.
Quello che voleva
veri.
Lui, certo.
Sì, in realtà lui è uno dei pochissimi che come regista non ha fatto nessun film come regista, ma tutti i film come filmmaker. Però se per esempio prendiamo David Lynch, che secondo me è uno straordinario filmmaker, in un paio di casi ha fatto film che gli servivano appunto per fare un avanzamento nella carriera, ma con l'obiettivo poi finale di poter fare, di avere quel potere per fare i film che voleva lui.
Tra i filmmaker che tu elenchi, ad alcuni nomi abbastanza, indiscutibilmente comprensibili, ovviamente quelli che hai citato tu, Mi fa molto piacere che tu abbia incluso un regista italiano, un regista poi in questo caso è molto limitativo, un personaggio della cultura italiana della seconda metà del Novecento che spesso e volentieri viene trascurato se non addirittura ignorato e ghettizzato, che è Luciano Salce. Io ho avuto il piacere di intervistare il figlio e insomma quindi mi ha fatto doppiamente piacere che tu lo abbia inserito in questa lista, non che se non ci fosse stato mi sarei offeso, però insomma per quale motivo per esempio lui sì e un altro no tra gli italiani, intendo dire?
Beh, intanto perché Luciano Salce davvero, anche se può sembrare di no in molti casi, ha fatto i film che voleva lui e i film che un cosiddetto sedicente autore, soprattutto italiano degli ultimi 30 anni, non avrebbe mai voluto fare, di cui si sarebbe vergognato. Per esempio i primi due Fantozzi, oppure Vieni avanti cretino. Oggi io mi immagino che se Sorrentino avesse fatto come primo film Vieni avanti cretino, avrebbe fatto di tutto per nasconderlo,
per rinnegarlo.
Eppure Vieni avanti cretino è un film di una violenza politica incredibile, c'è una straordinaria, quella mitica scena in cui Banfi si trova in quella azienda tutta elettronica, insomma,
automatizzata, sì.
Automatizzata, quello è Tempi moderni.
Sì, ma poi soprattutto
è un film filo comunista.
Sì, soprattutto in tutto quello che ha fatto.
Esatto.
A parte che c'è l'ironia di fondo che insomma ce l'hai o non ce l'hai, insomma lui aveva forse proprio per le esperienze personali della prigionia aveva sviluppato una forma di leggerezza nel senso più alto e più nobile del termine che andava poi a posizionare in tutto quello che faceva, dalla televisione al teatro al cinema, ma soprattutto era uno che era fuori da qualsiasi parrocchietta, no?
Assolutamente, infatti veniva attaccato da tutte le parrocchie, ma c'è un film pazzesco da questo punto di vista che molto pochi conoscono, del 69, che si chiama Colpo di Stato.
Certo.
Ed è un film clamoroso perché racconta brevemente, racconta il fatto che ci sono le elezioni di CPC negli anni 60. In realtà il film, anche se è stato girato negli anni 60, è ambientato un po' distopicamente negli anni 70. Racconta che ci sono le elezioni tra il CPC e il punto è, la faccio breve, che a sorpresa le elezioni le vince il PC, e però quando si mettono d'accordo che arrivano gli americani in Italia per dire al PC guardate che vi bombardiamo se prendete il potere, il PC gli dice ma noi non lo vogliamo il potere, noi non vogliamo governare, prego fate voi. Ecco, questa cosa qui ti puoi immaginare quanto abbia fatto arrabbiare destra, sinistra, eccetera, eccetera. Infatti la cosa incredibile è che Salce non era amato proprio da chi avrebbe dovuto essere amato, per esempio l'Unità. L'Unità
sì, beh, c'era, io mi ricordo c'era Miccichè che ce l'aveva a morte, era veramente, no. Nonostante l'autorevolezza del ruolo, perché insomma era anche docente universitario, se non ricordo male, insomma,
come no?
Proprio per il fatto, a parte il linguaggio che utilizzò, perché era uno dei primi, come si dicono, mockumentary, no?
Esatto, infatti.
Lui è stato poi, tra l'altro, non vorrei fare troppo diciamo, l'elogio di Luciano Salce, però siccome ci tengo molto che questa figura venga in qualche maniera riscoperta e soprattutto approfondita, però solo al pensiero che lui sia stato colui che ha per primo capito che Ennio Morricone era un grande compositore di musica da film, il primo a capire che Tognazzi doveva scrollarsi di dosso il macchiettismo dei film con Raimondo Vianello, il primo a capire il potenziale comico di Monica Vitti prima dell'esplosione con Monicelli, insomma voglio dire già solo per questo dovremmo fargli un monumento, in più c'è tutto quello appunto di cui parlavi tu prima, insomma comunque la cosa importante è che in questo senso, e questo è stato, devo essere sincero, uno dei ganci o delle molle principali che mi ha avvicinato a questo libro, sapendo che tu la pensassi così riguardo Luciano Salce, insomma è un'ulteriore dimostrazione di voler guardare il cinema da un'angolazione un pochettino inconsueta, no?
Sì, infatti, visto che questo libro è, diciamo, tratto da circa 11 puntate della mia rubrica su Ottolina TV che si chiama Desapare Cinema, non a caso, infatti perché desapare cinema non vuol dire soltanto cinema, appunto, desaparecido, scomparso, ma c'ha il senso di questo libro e della rubrica da cui è tratto, è quello dello slogan della rubrica, che è i film che non avete visto, ma soprattutto quello che non avete visto nei film. Nel senso che, appunto, ed è questo anche uno dei motivi per cui in questo libro in particolare mi concentro su Hollywood. Però il punto qui è che può sembrare banale dire che Hollywood è espressione della propaganda militarista degli Stati Uniti, ormai alla fine lo sappiamo tutti. Quello che non sappiamo è che, anche se lo sappiamo, noi siamo ancora tutti intossicati da questa cosa. È molto difficile riuscire a
scrollarsi di dosso questo principio, esatto, dominante, insomma.
Sì, perché, appunto, lo dicevo l'altro giorno in un'altra trasmissione, io quando andai in America avevo 19 anni, arrivai direttamente dalla metro, da JFK con la metro, al centro di New York, e appena uscii dalla metro vidi questi, no, grattacieli da 40 chilometri, fu uno shock, eppure subito pensai, me lo ricordo benissimo, una cosa incredibile, ma io sto camminando nella mia mente. Cioè, io conoscevo, mi era molto più familiare New York, che non avevo mai visto, se non al cinema, che Roma. Certo. E questo ti deve far molto pensare.
Perché ovviamente in un certo momento, soprattutto nel primo dopoguerra, quando, insomma, la minaccia rossa era abbastanza palpabile, ci fu questa forma di, come dire, proprio bombardamento psicologico dei modelli nordamericani, insomma, e tra l'altro poi anche il cinema, che alla fine degli anni 60 cercava un pochettino di sovvertire questa idea buonista del progresso inevitabile della civiltà americana portatrice della libertà. Quando uscì fuori tutta la New Hollywood, anche in quel caso lì Hollywood fece tutto quello che era in suo possesso per depotenziare e diciamo distorcere a proprio favore anche le idee di questi innovatori, no?
Esatto, e infatti c'è un capitolo di questo libro, Cinema e Potere, in cui parlo di questa faccenda attraverso l'esempio di George Lucas, perché George Lucas nasce in quell'ambiente lì, nasce in quello che si chiama l'ambiente dei movie brats, cioè dei ragazzacci del cinema, cioè gli indipendenti che in un momento molto breve in cui le major hollywoodiane erano in difficoltà riescono a nascere personaggi che poi sono diventati Martin Scorsese, filmmaker, Brian De Palma, Coppola, filmmaker,
anche Steven Spielberg,
esatto. E guarda che Lucas e Spielberg sono davvero molto significativi di tutto questo discorso, perché sono due che nascono come filmmaker e poi diventano registi.
Sì, sì. Il classico caso quando che si dice si nasce incendiari e si muore pompieri, no?
Assolutamente. Ed è la cosa interessante è che a me piace, appunto, molto ragionare su questo, perché invece io mi sto rendendo conto che io nasco incendiario, ma poi invecchio, forse non è il caso di dire come, insomma, ma ci siamo capiti,
sì,
altro
sì,
che
sì.
Pompiere, insomma, certo. E la cosa bella è che, appunto, è bello vedere questa trasformazione, no? Nei registi, nei filmmaker che poi diventano registi, invece molti di loro sono stati strenuamente, addirittura Kubrick, anche lui nacque in quel cotè, no? In quell'acquario, però lui per poter, per poter continuare a rimanere un filmmaker scappò da Hollywood.
Non solo, ma poi aveva, come dire, talmente il fuoco veramente che gli bruciava dentro, che sì, era disposto a qualsiasi forma di, come dire, anche di sacrificio economico per le sue idee, sì, per la sua maniera di realizzare i film. Basti pensare alle lenti che decise di utilizzare per Barry Lyndon, oppure il prototipo di Steadicam che usò per Shining, insomma, cioè, era qualche cosa di irrinunciabile per lui, era qualche cosa per cui non era disposto a compromessi, cioè lui a costo veramente di metterci.
Questo è il filmmaker.
Col piccolo particolare che, per esempio, Coppola, quando decise di fare così, un po' con tutta la sua casa di produzione, dovette scendere a più miti consigli con film come I ragazzi della 56esima strada o Rassi il selvaggio, perché tengo famiglia pure io, insomma.
Esatto.
Senti,
ma la cosa poi interessante è che Kubrick ovviamente non lavorava a Hollywood, lavorava a New York, perché lui è nato nel Bronx, e la gran parte dei registi indipendenti americani erano newyorkesi,
certo.
Pensiamo, quindi
Ma se non sono registi, sono comunque gente del cinema. Basti pensare ad Harvey Keitel o altri, insomma, sì, dell'entourage di Scorsese. Senti, intanto per mettere subito in chiaro la direzione che avrebbe preso il tuo libro, nella tua introduzione fai una citazione di Antonio Gramsci che in qualche maniera già spiega, diciamo, l'atteggiamento che bisogna avere non solo nel leggere questo libro, ma anche nel giudicare quello che ci circonda, dai telegiornali ai talk show, a quello che troviamo sulle riviste, eccetera, eccetera. Sul discorso che riguarda gli intellettuali, no? Per cui praticamente Antonio Gramsci sostiene che appunto gli intellettuali nella stragrande maggioranza sono parte dell'establishment, insomma del potere,
della classe dominante.
Quelli che provengono dai ceti subalterni a un certo punto o vengono, come dire, corrotti, nel senso vengono deviati per poter continuare ad esercitare la propria professione, e quindi a quel punto annacquarli, renderli inoffensivi, depotenziarli, oppure insomma hanno sicuramente vita difficile, no?
Sì.
Parliamo di 100 anni fa, insomma.
sì, appunto. Esatto, ma su Gramsci sugli intellettuali ha detto tante cose, ma questa è una cosa che appunto cito anche nel libro, rispetto anche al concetto, al termine intelligenza, che viene dalla lingua russa nell'Unione Sovietica, proprio dopo 1917, no? Cioè l'intelligenza veniva considerata proprio questa, cioè l'intellettuale della classe dominante. E c'è un Giovanni Fasanella, nell'introduzione a un bellissimo libro di cui parlo in questo mio libro, spiega che probabilmente adesso noi non dovremmo più pensare che intelligenza sia, come dire, vicino al termine intelligenza, ma che sia addirittura invece vicino al termine intelligence. Perché qui si apre tutto l'altro discorso dell'egemonia culturale costruita a tavolino dalle varie agenzie di sicurezza, e stiamo parlando di cose fattuali, in molti casi cose fattuali, documentate e non opinabili, insomma.
Senti, in questo quadro non so se, insomma, ti confesso di essere a metà, quindi devo finire di leggerlo, insomma, è stato un momento complicato per la mia lettura. La posizione di un personaggio come Oliver Stone, per esempio, io faccio fatica a collocarlo, perché tendenzialmente mi verrebbe da pensare, nella tua divisione in due macrocategorie, che si tratti di un filmmaker, però non ne sono così convinto.
Ma guarda, la mia divisione in macro categoria è una semplificazione.
Certo, per carità di Dio, però serve a far capire un pochettino, sì, diciamo, non dico gli schieramenti,
no,
ma comunque
riflette, sì, infatti. Però appunto, no, lo dicevo proprio perché hai ragione, Stone, diciamo che non è che si trovi proprio a metà strada, perché secondo me pende un bel po' verso l'essere un filmmaker, perché comunque, vuol dire, uno che decide di fare per esempio un documentario su Putin, vuol dire che sa che si vuole mettere, che si metterà
che
contro,
si mette nei casini,
tutti.
Certo,
per forza, sì,
però
sì,
sai,
sì,
proprio darsi pure che sia una specie di atto di forza che uno voglia tirar fuori, per dire vediamo fino a che punto posso tirare la corda, no? Visto che
sì,
si trova in una posizione comunque privilegiata, quindi non è che non è che gli tolgono i viveri, ecco, insomma.
Certo, però sì, però attenzione, perché quasi tutti i grandi registi, ma anche musicisti ormai, che hanno fatto carriera, si trovano in una posizione privilegiata, sono tutti multimiliardari, ma la maggior parte di loro continuano a fare i soldi fottendosene, mentre allora, se no dovremmo dire che allora Roger Waters.
Certo.
Allora dice, vabbè, è troppo facile fare come Roger Waters. Beh, no, non è troppo facile, perché comunque lui se l'è cercata quella posizione, per dire, ma altrimenti dovremmo dirlo anche di Chaplin. Cioè Chaplin era multimiliardario, ma continuava a fare le cose che diceva lui fino alla fine, non ha mai arretrato di un passo.
E Hollywood non gliel'ha mai perdonata, ovviamente.
E infatti Hollywood nel 1952 lo considera persona non grata e gli dice non puoi entrare più negli
Stati Uniti.
E lui
non torna più, certo. Senti, io ho visto, insomma, non sono molto attivo nei social, però ho visto questi meme tuoi carini che fa, insomma, per, sì, per convincere o perlomeno per gettare il sasso nello stagno, no? E quindi parli appunto di un certo tipo di prodotto sia cinematografico che letterario al quale in qualche maniera ti vai a contrapporre, ma in maniera assolutamente non, come dire, né snobistica né c'è quel giusto velo di polemica e di provocazione, però insomma non vuoi salire in cattedra. Io ti chiederei se fosse possibile, tra le tante cose e i tanti libri che vengono tanti film che vengono menzionati nel tuo libro, di tirare fuori, se possibile, un paio di titoli che possano essere più di altri esplicativi di questo tuo criterio, insomma, di questo tuo ragionamento riguardo Hollywood e il potere, se vogliamo, anche di revisione storica che ha avuto nella storia del cinema.
Ah, beh, sì. Per esempio potremmo parlare, forse più che di un solo film, potremmo parlare di una serie di film che Hollywood ha dedicato all'Iran.
È interessante.
Per esempio Argo di Ben Affleck e 300 di Zack Snyder, che sono due film pienamente hollywoodiani, ma che per una serie di ragioni, anche diciamo di circostanze storiche molto precise, sono film che hanno contribuito alla nostra visione distorta dell'Iran, che poi, come abbiamo visto, secondo me tutti i fili sono stati tirati qualche settimana fa, no?
Certo.
Perché l'Iran è chiaramente, noi possiamo pensare quello che vogliamo e molto spesso abbiamo ragione sul fatto che l'Iran sia di per sé una teocrazia, non ci siano diritti, e siamo d'accordo. Il punto però è chi siamo noi per dire a loro quello che devono fare finché loro non fanno quello che invece,
diciamo noi,
gli Stati Uniti e Israele e gli europei hanno fatto per secoli, cioè colonizzare altri popoli. Quindi,
sì, e poi soprattutto quindi, semplicemente limitandosi al particolare non del tutto trascurabile della bomba atomica,
esatto, cioè,
lo dicono paesi che ce l'hanno e che non è che si sono preoccupati tanto di farlo presente quando la stavano preparando, la stavano sviluppando.
Sì, lo stesso Israele ce l'ha, ce n'ha tante, ma non stava nel programma di controllo.
Nessuno si è mai sognato di dirgli, ma scusate, ma voi da quale pulpito?
Sì, non pare, tra l'altro l'Iran non voleva, non stava arricchendo l'uranio per la bomba atomica, ma per usi civili.
Sì, sì, ma insomma, al netto di tutto, stiamo sempre facendo una specie di invasione di campo arbitraria e soprattutto parziale, nel senso che la fai solo in certi casi, non in certi altri.
Esatto. Ma un altro film di questa, diciamo, di questo ambito diciamo anti-iraniano è straordinariamente interessante, perché ha vinto come migliore ensemble attoriale e come premio del pubblico l'ultima festa del cinema di Roma l'anno scorso, a novembre, ed è Leggere Lolita a Teheran, che
certo,
è tratto da un bellissimo libro, ma il film è di una retorica e di un appunto è assolutamente soft power, perché racconta
e poi spesso sono antistorici, no, se vogliamo.
Esatto.
Beh, basti pensare al carro armato americano di La vita è bella di Benigni, tanto per rimanere
esattamente.
Al nostro, diciamo, alla nostra mitologia del quotidiano.
Sì.
Allora,
lì c'è sempre un equivoco un po' strano, perché dice vabbè, ma nessuno però quello era Auschwitz. No, allora nel film nessuno dice che quello è Auschwitz, non viene nominato minimamente quel campo di concentramento, il che significa che è tutti i campi, cioè quando tu vuol dire che è un'astrazione, no?
Certo,
quel campo di concentramento è tutti i campi, è un simbolo. Ora però fondamentalmente sono stati liberati dai carri dall'Armata Rossa e poi la cosa bella è che lì entra in campo un carro armato e molti dicono però vedi, il carro armato c'ha la stella bianca a 5 punte, quindi è russo, no, sovietico, no, quello lì è uno Sherman, la maggior parte dei carri armati statunitensi sono...
È chiaramente una maniera per comunque un messaggio subliminale, chi vuol capire capisce, chi non ci arriva se lo prende, cioè se lo prende per buono. Insomma.
Ti dirò, chi non ci arriva, allora ha fatto secondo me questo ragionamento Benigni, chi non ci arriva ci metto pure una motoretta con due tipi sopra che sventano una bandiera americana, perché nessuno se lo ricorda, ma oltre al carro armato passa una motoretta che sventola una bandiera americana.
E vabbè, quindi proprio nella serie scena, a scanso di equivoci proprio.
Esatto, siccome voglio vincere l'Oscar, cosa che poi è successa.
Certo. Infatti la cosa particolare è che questo libro, torno a ripetere, Cinema e Potere, leggere la propaganda nella storia del cinema di Hollywood, appena pubblicato da Poets and Sailors, autore Federico Greco, che è ai nostri microfoni e ce lo sta raccontando. E tornando al principio che governa un pochettino tutte le pagine del libro, è questo voler proprio un pochettino destabilizzare, voler levare dei facili punti d'appoggio nel nostro, come dire, approccio quotidiano per quello che riguarda la cultura, l'interpretazione delle vicende politiche, la storia dell'ultimo secolo. Insomma, è ovvio che è molto ambiziosa come cosa, ma io penso che al netto di quello che poi può essere la riuscita o meno del libro, se già solo instillasse in ciascun lettore la curiosità di andarsi a vedere certe cose, anche per contraddirle e poi magari scrivere a Federico, dirgli: ma che cosa stai dicendo? Guarda che qui è successo questo, perché potrebbe anche essere così. Però insomma ne è valsa la pena, no?
Ma sì, ma questa cosa che dici in effetti è anche successa, nel senso che essendo questo un libro tratto delle mie puntate, sotto i video, soprattutto YouTube, molti commenti di persone interagiscono e io interagisco con loro, e ti dirò la verità che in alcuni casi, infatti lo scrivo anche nel libro, alla fine questo libro è stato chiaramente riscritto da capo rispetto alle puntate, ma grazie all'intervento, ai feedback di molti
hai aggiustato un po' il tiro, se
vogliamo. Sì, ho aggiustato il tiro, assolutamente, perché ti dico una cosa, io insegno anche cinema, io dico sempre che chi impara di più quando io insegno sono io. La stessa cosa, chi impara di più durante queste puntate della lettura del libro sono io, perché io sono costretto ad approfondire tantissimo per evitare appunto di dire cose inesatte, devo andare alle fonti, quindi magari mie vecchie idee si confrontano con una ricerca, uno studio matto e disperatissimo, cioè lacrime e sangue alla Gramsci, e mi rendo conto che in alcuni casi devo aggiustare il tiro, quindi assolutamente sì, è un libro che chiede il confronto.
Beh, è importante. Poi tra l'altro adesso ci sarà proprio un confronto proprio vis-à-vis, perché se ho capito bene, insomma, intanto mi pregio di averti avuto ospite prima della presentazione ufficiale, il che insomma non era così banale, come non perché uno debba vincere qualche medaglia di qualche primato, però insomma mi fa piacere essere arrivato comunque tra i primi a parlare di questo libro. Ho visto che alla provincia di Pisa, Putignano, il 12 luglio alle 17, nel corso della festa di Ottolina TV, è una festa dell'Arci, se ho capito bene.
No, il luogo è il dell'Arci, luogo. Sì. Ah, okay. Ottolina TV è una televisione online.
E c'è appunto questa festolina, che è la festa di questa testata, nell'ambito della quale c'è questa presentazione il 12 luglio alle 17. Prevedi anche, magari dopo l'estate, perché adesso penso che la cosa un pochettino andrà scemando, altre presentazioni sono già previste? Sai già qualcosa?
Sì. No, ancora di preciso no, ma ci sto lavorando con l'editore e con tantissime persone, per esempio probabilmente ce ne sarà una a Bolzano, nel Cineforum di Bolzano, una sicuramente a Matera, qualcuna a Roma.
È ovvio, Federico, che insomma avremo piacere nel nostro piccolo a dare l'ampio risalto dovuto ad un'operazione del genere, quindi se ci terrai aggiornati faremo un po' da cassa di risonanza a queste presentazioni.
Ma certo, chi sono io per dire di no?
Benissimo, senti, il tempo è tiranno, come dico in questi casi, quindi è il momento dei saluti. Se c'è un'ultima osservazione, un'ultima frase, se c'è qualche ringraziamento in chiusura della nostra chiacchierata relativa appunto a questo libro, è il momento di farlo.
Ma sì, guarda, fondamentalmente, molto brevemente, questo è un libro, chiaramente un libro di cinema, che poi probabilmente sarà seguito da altri volumi che o approfondiscono lo stesso tema oppure approfondiscono il cinema italiano e lì Salce sarà protagonista.
Bene.
Ma in realtà questo è un tipo di cinema in cui il cinema è utilizzato come pretesto per parlare di storia, filosofia e politica ed economia. Visto che ho fatto diversi film che riguardano la macroeconomia, eccetera, eccetera, mi piaceva, cioè io vedo il cinema spesso anche da quest'ottica, perché dico sempre, io ho una specie di idiosincrasia nei confronti dei cinefili. Il cinefilo è colui che sa solo di cinema e quindi non sa niente di cinema.
Perché magari quindi, si fossilizza su certi aspetti del linguaggio cinematografico.
Sì, esatto, cioè non mette mai il cinema, che è uno straordinario strumento di comunicazione e in filigrana dietro c'è la società, c'è la politica del momento, non lo mette mai, quasi mai, in collegamento appunto con la politica, con la storia, con un flusso anche filosofico che è importante, perché il cinema è prodotto, no, dalla società del momento, cioè come giustamente dicevi te, gli anni 60, la New Hollywood, cioè quegli indipendenti sono nati, guarda caso, nel momento delle lotte,
certo.
Non sono nati negli anni 90, cioè, non sono nati oggi.
Sì. Non sono figli di Reagan, ecco, insomma.
Esatto, non sono figli, anzi Reagan è arrivato col suo
come risposta,
Entertainment,
certo.
Come risposta, infatti, esattamente. 81, quel periodo finisce alla fine degli anni 70, arriva Reagan.
C'è la deregulation, la Thatcher, eccetera, eccetera.
Esatto.
Allora, forse non tutti sanno che la nostra chiacchierata di oggi riguardo il cinema con Federico Greco è arrivata nella fascia oraria che normalmente viene occupata da una rubrica che si chiama Visti in Prima Visione, che si occupa di cinema di 50 anni fa. E per, diciamo, fare una chiosa che in qualche maniera facesse da ponte tra queste due, come dire, queste due idee di divulgazione cinematografica, sempre nella scelta di un brano da una colonna sonora di un film elencato nella lunga filmografia a corollario di questo libro, visto che poi i film distopici sono sempre stati fonte di non solo di intrattenimento ma soprattutto di inquietudine in chi lo ha visto e chi ne ha parlato.
E di riflessione, di profonda riflessione, sì.
Un paio d'anni fa, in occasione del cinquantenario, abbiamo trattato con Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo che salutiamo, che oggi non è con noi, un film che in inglese si chiama Soylent Green, 2022 Sopravvissuti, se non ricordo male.
Sì.
E quindi, insomma, ho pensato che questa fosse la giusta maniera di quadrare il cerchio, insomma, di unire quindi queste due nostre anime, da una parte quella più saggista e dall'altra quella più appunto di recensioni e di storia.
Sì.
Per appunto omaggiare questa nostra attenzione nei confronti del cinema. Quindi niente.
Soylent Green dedico un capitolo intero. No?
E quindi, insomma, non è a caso che l'abbiamo scelto. Allora, quindi, nel ringraziare Federico Greco con il suo libro Cinema e Potere, leggere la propaganda nella storia del cinema di Hollywood, appena pubblicato da Poets and Sailors, ricordando appunto la presentazione che arriverà a breve in provincia di Pisa, lo salutiamo, lo ringraziamo, ovviamente complimenti per il lavoro svolto e per quello che svolgerai, e quindi a questo punto con la musica di Fred Miro, questo è l'autore della colonna sonora, ci congediamo e insomma speriamo di risentirci presto.
Grazie, grazie davvero, grazie a tutti gli ascoltatori.
radiocittaperta.it, la tua radio online.